Come abbiamo detto già all'inizio della puntata, abbiamo attivato l'Osservatorio Salute col sostegno di Fondazione di Comunità, un progetto nel quale collaboriamo con varie associazioni, tra le quali l'associazione Incerchio, che fornisce il supporto legale e giuridico ai soggetti fragili. Oggi iniziamo con la prima di tre puntate sul tema norme e procedure per l'invalidità civile e i diritti connessi. Oggi parliamo del collocamento mirato e dell'accesso al lavoro per le persone con disabilità e della legge 104. Lo facciamo, Vittorio, insieme con la dottoressa Daniela Piglia, avvocata dell'associazione Incerchio. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, grazie di essere con noi. Alessandro, siamo alla terza puntata, ma tu le altre due non le avevi fatte.
Hai ragione, questa è la terza.
La terza puntata. Allora, l'altra volta noi abbiamo parlato dell'invalidità civile. Vogliamo ripartire da lì ed andare avanti verso la 104?
Sì, certo. Prego. È vero, abbiamo già avuto due incontri e abbiamo accennato come si arrivi attraverso lo stesso iter di accertamento alla possibilità di avere riconoscimento di invalidità civile, cecità e sordità, e riconoscimento di handicap, ovvero è la stessa commissione che è competente a una serie di accertamenti che sono stati disposti da norme che si sono stratificate nel tempo. Quindi conviene, volendo accedere a una serie di diritti e benefici a fronte, che cercano di restituire tali opportunità nei diritti appunto di cittadinanza a fronte di una minorazione o un'invalidità fisica o psichica o sensoriale, conviene appunto finalizzare la propria richiesta, la propria istanza a questa molteplicità di richieste, quindi non solo chiedere riconoscimento di invalidità civile, ma anche riconoscimento dell'handicap ai sensi della legge 104 e aggiungo, e poi dopo vi spiego meglio, anche il riconoscimento di persona con disabilità ai sensi di un'ulteriore legge, che è la legge 68 del 99. Perché questo? Perché col riconoscimento di invalidità civile, come abbiamo visto, quindi il primo incontro abbiamo visto l'iter, col secondo incontro abbiamo affrontato, analizzato quelli che sono i benefici economici a fronte del riconoscimento di invalidità civile, sordità e cecità. E i benefici economici sono importanti, però sappiamo anche come la maggior parte di noi, se può, mira a un'inclusione attiva nella società attraverso l'inserimento lavorativo. E quindi nello specifico oggi vedremo come per l'inserimento lavorativo bisogna avere il riconoscimento della percentuale di invalidità civile superiore al 45%.
Ecco, un istante solo, prima di andare a parlare della legge 68, possiamo fare il punto, perché dopo l'altra trasmissione erano arrivate diverse richieste, un attimo sulla legge 104, quella dell'handicap, in particolare su il fatto che può essere lieve, grave, comma 1 e comma 3, perché sono arrivate varie richieste su questo. Quindi partiamo dalla legge sull'handicap, la legge 104.
Ok, allora, la legge 104 del 92, che quest'anno quindi festeggia il trentennale, è una legge importantissima. Perché? Perché è andata a risistematizzare i diritti delle persone con disabilità, andandoli anche a estendere e a colmare delle lacune che ci tiravamo dietro nella precedente normativa. Dal punto di vista della terminologia, chiaramente obsoleta oggi 2022, noi non utilizziamo più il termine persona handicappata, persona con handicap. All'epoca però veniva utilizzato questa espressione, chiaramente di origine anglosassone, per indicare che in contrapposizione alla persona invalida civile, che era appunto il termine della precedente normativa, in cui si insisteva sulla percentuale della minorazione, invece con questa espressione, la persona con handicap, si voleva oggettivizzare fuori dalla persona quello che è lo svantaggio sociale che la persona incontra, in quanto sia effettivamente portatrice della minorazione, ma soprattutto perché la società inclusiva non è accessibile. Il caso classico, la persona in carrozzina, che in una società completamente accessibile, priva di barriere, non avrebbe handicap. Quindi cosa succede? Questo per introdurvi che La legge 104 ha previsto poi una priorità di accesso ai maggiori diritti per coloro che hanno un handicap, uno svantaggio connotato come grave. Questo è il senso dell'articolo 3 della legge 104 stessa, che individua al comma 3 la gravità come quella situazione che necessita di un supporto assistenziale permanente e rivolge alle persone con handicap grave una serie di agevolazioni che vanno dalle agevolazioni fiscali alle agevolazioni sul lavoro. E quindi diventa molto importante avere, se chiaramente sussiste una situazione di gravità, questo riconoscimento. A suo tempo è stata data la competenza per questo accertamento alle stesse commissioni che erano competenti per l'accertamento dell'invalidità civile, della servilità e della società, e che completate nella stessa, diciamo, formazione, ma integrate come operatore sociale, hanno visto la loro competenza anche al rilascio di questa attestazione di handicap, che, ripeto, è utile solo ed esclusivamente se poi porta al riconoscimento di handicap grave, quindi senza articolo 3, comma 3.
Certo, perché il comma 3 porta, come dicevi, delle agevolazioni fiscali, delle agevolazioni lavorative, cioè le persone possono usufruire di 3 giorni pagati al mese senza andare a lavorare.
Il permesso lavorativo retribuito.
È perfetto. O loro o una persona che li segue, no? Perché
certo, per esempio, se io sono persona invalida collocata col collocamento mirato con un riconoscimento di gravità dell'handicap, ho diritto a 3 giorni di permesso al mese o 2 ore di permesso al giorno retribuite. Se invece io sono a casa, non sono uscita ad inserirmi nel mondo del lavoro, nel senso di assistenza, il mio caregiver lavoratore che gode di permessi lavorativi,
cioè,
diciamo, di 3 giorni di
permesso. Per fare l'esempio, chi ha dei genitori anziani, il genitore ha il comma 3, il figlio che lavora può usufruire di 3 giorni pagati, quindi retribuiti, per assistere il genitore anziano che ha il comma 3, no? Giusto?
Esatto, esatto. Quindi tante volte sento dire alle famiglie, ho la 104, ecco, vuol dire che fruisce dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 104, che si basa sull'articolo 3, comma 3.
E questo comma 3, correggimi eventualmente, viene dato o a persone che non sono in grado di essere autonome o quando, per essere proprio chiari, c'è per esempio un impegno, che ne so, una terapia da fare 2 volte alla settimana, allora in questo caso, se per esempio questo bambino, il genitore lo deve accompagnare, quindi c'è un impegno continuativo nel tempo. Vedo che in genere non viene dato il comma 3 se uno deve andare a fare un controllo al mese. Ecco, mi pare...
Allora, il criterio di riconoscimento della gravità è esclusivamente medico-legale, legato alla non autosufficienza, alla necessità di un supporto permanente. E quindi poi viene declinato dal datore di lavoro o dall'ente previdenziale nella fruizione, appunto, di permessi sul lavoro. Ma la commissione è di solito, appunto, quello che valuta nel tempo dedicato, quindi abbastanza esiguo, all'accertamento medico-legale per l'invalidità civile, viene, appunto, se adeguatamente richiesto in precedenza, viene poi formulato anche il giudizio ai sensi della legge 104, e lì, appunto, 2 sono le possibilità, non c'è una terza possibilità, o handicap grave, e quindi solo le situazioni connotate come grave danno luogo poi ai permessi sul lavoro. Purtroppo a me è capitato anche, rispetto a quello che dice il dottor Agnoletto, di situazioni anche di minori che devono essere pesantemente assistiti, ma non è stata riconosciuta la gravità. Perché? Perché comunque viene sottovalutato magari l'impegno del genitore, mentre viceversa ci sono delle situazioni in cui l'ufficio per decreto ministeriale sono stati attuati dei riconoscimenti a priori di gravità. Quindi la situazione necessiterebbe, come già abbiamo avuto modo di dire le puntate scorse, di un'ampia riforma.
Ecco, e chi invece ha il comma 1, cioè l'handicap cosiddetto lieve, che benefici ha? Perché molti dicono, no, io non ho la 104, poi invece ce l'hanno, ma hanno il comma 1, quello lieve. Che benefici gli dà, se gli dà dei benefici?
No, a quanto mi risulta non dà benefici. Appunto, prima riepilogavamo velocemente che si tratti di agevolazioni fiscali nell'acquisto auto, ausili, detrazioni dall'IRPEF, piuttosto che agevolazioni sul lavoro, anche contributi previsti per il dopo di noi, il requisito è sempre quello della gravità dell'handicap.
Okay.
Quindi è passato appunto, diciamo in questo modo di dire, o non ho la 104 per alludere al comma 3 dell'articolo 3.
Ecco, poi invece c'è l'altra legge importante, no?
Allora, l'altra legge importante, ecco, poi se arriveranno domande saremo lieti anche di dare maggiori risposte al tema dei permessi sul lavoro, che vedono anche, ecco, aggiungo solo questo, anche una possibilità di un congedo biennale per assistere il familiare con handicap grave.
A questo, se puoi approfondirlo, è importante, perché c'erano arrivate delle richieste un paio di puntate fa su questo aspetto qua.
Per l'assistenza al minore, può essere addirittura, questo congedo biennale può essere fruito anche in frazioni mensili. Questa è una cosa molto interessante che vi dico, a me è capitato di vedere delle situazioni in cui i familiari, la madre o il padre, chiaramente in maniera alternativa, aspettavano il congedo straordinario di 2 anni in mensilità per coprire le ferie, perché nel momento in cui chiude la scuola, sappiamo che si apre tutto il fronte dell'assistenza al figlio minore con disabilità. Oppure nel caso del figlio maggiorenne, un utilizzo di questo congedo straordinario per una sorta di prepensionamento, quindi fruirne alla fine della propria carriera lavorativa per anticipare di 2 anni la pensione effettiva.
Per avere quindi questo congedo è necessario avere la legge 104, articolo 3,3, giusto?
Esatto.
Questa è la condizione,
esatto.
No?
Sì, esatto.
Perfetto,
esatto.
Benissimo, questo è importante.
Ok. Invece la terza legge di cui ci occupiamo oggi, velocemente, è la legge 68 del 99, che è la legge che ha riformato il collocamento obbligatorio, trasformandolo nel collocamento mirato. Cosa vuol dire? Vuol dire che, come forse vi è noto, le aziende e gli enti pubblici che superano una certa soglia dimensionale, quindi i datori di lavoro che abbiano una certa dimensione, e sono tenuti ad assumere delle quote di persone svantaggiate che diversamente farebbero molta più fatica ad accedere appunto a un inserimento lavorativo. Questo è sempre nell'ottica che vi dicevo prima del principio di restituzione di pari opportunità, perché sappiamo perfettamente che le persone con una disabilità psichica, fisica o sensoriale sono svantaggiate nell'accesso al mondo del lavoro. Quindi in qualche maniera si cerca di restituire pari opportunità. Il principio base è che bisogna avere un'invalidità civile superiore al 45%, e però appunto con la nuova normativa si è resa necessaria anche l'accertamento, la visita di accertamento della capacità lavorativa ai sensi della legge 68 del 99. Una volta in possesso di entrambe le cose, quindi a monte la famosa istanza di cui abbiamo parlato 2 volte fa attraverso il certificato telematico del medico di medicina generale e poi la richiesta di visita ad ATS, ad ASL, deve vedere la flegatura, diciamo, la segnalazione sia della richiesta di accertamento di invalidità, che di handicap, che di persona con disabilità. Una volta in possesso di questo certificato, quindi di invalidità civile superiore al 45% di persona con disabilità ai sensi della legge 68 del 99, ci si iscrive nelle liste speciali presso il centro per l'impiego.
E a questo punto che cosa accade? È il centro per l'impiego che va a chiamare le persone? Sono le persone che possono cercare anche loro un lavoro?
Allora, sicuramente è consigliabile attuare un approccio proattivo nel reperimento del lavoro, e non basta iscriversi quindi al centro per l'impiego, alle liste del collocamento mirato, bisogna farsi prendere in carico anche dagli appositi servizi, che possono essere dei servizi pubblici o privati convenzionati, quindi delle agenzie per il lavoro che si occupino anche di categorie svantaggiate e siano autorizzate ad utilizzare anche quelle doti lavoro che le regioni mettono a disposizione per fare ricerca attiva se, se necessario, e questo lo dice la relazione che appunto abbiamo ricevuto dalla Commissione, essere anche affiancati da un tutor, essere accompagnati, quindi con un servizio che non solo è di reperimento del posto adeguato e che faccia alla mia situazione. Se io sono ipovedente, avrò bisogno di certe cautele nell'inserimento lavorativo, che il posto di lavoro sia adeguato alla mia situazione, e magari i primi tempi dovrò essere aiutata e dotata di ausili, di facilitatori. Quindi l'adeguamento della postazione di lavoro e quegli accomodamenti ragionevoli, più ampiamente parlando dell'habitat e dell'inserimento lavorativo, che consentano anche a me di realizzare il diritto al lavoro di cui parla appunto la legge 78.
Perfetto, quindi per avere per poter avere questo percorso di collocamento mirato è necessario avere una invalidità civile di percentuale superiore al 45% e aver presentato la domanda, aver fatto la domanda della legge 68. A quel punto, esatto, poi si deposita tutto presso il collocamento e con gli strumenti che sono stati appena citati si cerca di avere un collocamento idoneo a quel tipo di persone, valorizzando le risorse, no? Che ogni persona ha, le cosiddette risorse residue che ogni persona ha. Ecco, esatto, mi pare che abbiamo fatto, che completato il quadro, no, generale di queste tre leggi importantissime. E magari potremmo un'altra volta tornare sul tema, entrando nel merito della 68 e cercando di capire bene il ruolo delle varie agenzie e come fare per approcciare la ricerca del lavoro, ma questo magari lo rimandiamo a un'altra puntata.
Va bene.
Intanto grazie mille, Daniela Piglia, buona giornata.
Grazie a voi, buona serata, arrivederci. Grazie. Salve.